micro stilabili.
Lo abbiamo detto più volte, parlare di mostri è un modo per parlare anche di noi. I miti infatti servono proprio a questo, a farci da specchio. È un po' come guardare il nostro riflesso e vedere qualcosa che ci inquieta, sapere che c'è qualcosa che temiamo e che non governiamo. Avete in mente la storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Ecco, tipo quella cosa lì, che è anche un po' la storia del Minotauro, il terzo mostro ibrido scelto da Elisabetta Moro, l'antropologa che ci sta accompagnando questa settimana.
Una bellissima storia per capire che cosa, che questo uomo con la testa di toro è di fatto uno degli ibridi mitologici che hanno ispirato l'antichità, ma che di fatto continuano ad ispirare anche il presente, perché è proprio come una password per capire qualunque epoca. E la mitologia ci racconta che quest'uomo nasce da un'unione carnale tra la regina di Creta, Pasifae, e un toro sacro. L'animale era stato regalato da Poseidone al re Minosse e pretendeva che questo bellissimo toro bianco come la neve venisse sacrificato per lui. Però in qualche modo il re Minosse decide di non farlo, quindi disobbedisce a questa richiesta del dio, e allora il dio del mare si vendica e fa innamorare la regina proprio di quell'animale. E che cosa succede? Che questo innamoramento spinge la regina ad una sorta di follia, perché desidera con tutta se stessa potersi accoppiare con questo toro. E allora viene costruita una giovenca di legno dentro la quale la regina si posiziona in maniera strategica. Questa giovenca di legno viene poi ricoperta con il manto di una scottona che inganni in un certo senso il toro, che a sua volta è inconsapevole. E quindi in questo accoppiamento succede dell'incredibile, cioè nasce effettivamente il Minotauro. Questo bambino con la testa di toro, che è il motivo però anche di una grande vergogna per il re Minosse, e non solo, ovviamente non essendo solo umano, ha dentro di sé anche una furia taurina, e quindi per tenere a bada questa creatura pericolosa che crea un sacco di disagio al re, alla popolazione, viene chiesto a Dedalo, l'architetto geniale, di costruire un labirinto. E lui costruisce un labirinto, e al centro di questo labirinto viene messo appunto il Minotauro, il quale però pretende, ovviamente non essendo un umano, perfettamente umano, ma avendo dentro una certa bestialità, pretende di avere come cibo dei giovani uomini e donne. Quindi Atene è costretta a cedere ogni anno 7 giovani maschi e 7 giovani vergini per il sollazzo gastronomico di questo cannibale che sta dentro al Dedalo, finché non succede qualcosa di straordinario, cioè nasce l'eroe che serve per combattere questo animale che nessuno riesce in qualche modo a sconfiggere, ed è Teseo. Teseo riesce ad avere un'idea geniale, soprattutto grazie ad Arianna, che gli dà un filo attraverso il quale Teseo riuscirà ad uscire dal labirinto. Perché che cosa fa? Prende questo filo, entra nel labirinto, uccide il Minotauro e poi, riaggomitolando il filo, trova la via giusta per uscire dal labirinto.
Ecco, e questa è una delle letture, no, di questo mito. È anche vero che, però, che proprio questo mito è stato letto anche in modi diversi, ed è anche vero che diventa come un po' il simbolo di colpa, di punizione della mitologia, se vogliamo. Tant'è che il Minotauro si trasforma anche in una creatura da compatire.
Sì, e questo mostra proprio il cambio di sensibilità, cioè lo stesso mito lo si può leggere all'inverso, e questo è il prodigio del mito. Cioè il mito non racconta una storia, racconta una narrazione simbolica che può essere anche rovesciata nel suo contrario, ed è quello che fa per esempio uno scrittore come Friedrich Dürrenmatt con Minotaurus, che è una ballata che lui scrive nel 1985, che ha avuto una grande eco, dove rovescia la trama, perché fa del mostro un essere privo di cattiveria, incolpevole, imprigionato nella sua animalità che non ha scelto e che gli è capitata. E questo rovesciamento implica che si rovescia anche però il ruolo di Teseo, che se un tempo nel mito greco era un eroe, si rovescia invece nel suo contrario, cioè in un semplice assassino, incapace di accettare l'imperfezione e la diversità. E d'altra parte però non possiamo non dire che Dürrenmatt ha un grande debito con la scrittrice inglese Mary Shelley, perché se Mary Shelley non avesse creato il mostro per antonomasia della
Certo.
nostra cultura, no? Cioè il mostro di Frankenstein, del dottor Frankenstein, che spesso erroneamente chiamiamo Frankenstein lui stesso, invece lui è la creatura. Questo racconto di Mary Shelley ha impressionato moltissimo il nostro immaginario. E soprattutto io credo che a chi ha letto il romanzo sarà rimasto impresso quella scena in cui Frankenstein ha abbandonato la sua creatura, non la vuole più vedere. Quindi la creatura se ne va nel bosco, c'è una pioggia, si rifugia vicino ad una capanna, vede una famigliola felice che mangia qualcosa di caldo, mentre lui è solo e abbandonato. E fa un monologo disperante, veramente commovente, in cui si vede appunto la solitudine di chi non è nella norma, di chi non è accettato, di chi è diverso. E in questo monologo c'è appunto tutta l'umanità che esce dal mostro. E quindi ci fa capire che i veri mostri sono quelli che stanno fuori, cioè la società. E della società che non riesce a capire l'umanità che è nascosta dietro un corpo mostruoso o apparentemente mostruoso.
Parlando della creatura del dottor Frankenstein, mi hai fatto venire in mente anche il film di David Lynch degli anni Ottanta, The Elephant Man, che ricorda la storia vera di un uomo con una mostruosa deformità alla testa. Lui si chiamava, se non ricordo male, John Merrick, e anche lui in fondo ci parla del mito del Minotauro.
E Joseph Merrick di fatto era nato alla fine dell'Ottocento a Leicester, in Gran Bretagna, ed era stato cacciato di casa perché la madre era morta quando lui era bambino, il padre si risposa, la matrigna non lo vuole vedere, proprio come nelle fiabe più tremende. E che cosa succede? Che questo ragazzino così brutto, così poco accettabile per la società, viene considerato inavvicinabile e quindi lui finisce a fare il fenomeno da baraccone in un circo. Tutto sommato in quel circo fa anche un piccolo gruzzolo di denaro, riesce anche un po' a sopravvivere, finché nel 1886 viene emanata una legge nel Regno Unito che chiude tutti questi freak show, si chiamavano così, erano proprio delle esposizioni di tutti i casi di mostruosità che riguardavano l'umanità. Erano dei luoghi anche molto crudeli dove venivano esposti fratelli siamesi oppure donne che avevano un corpo di gallina e a volte anche degli esseri mitologici come per esempio le sirene che erano degli strani esseri creati montando un corpo di pesce su un corpo di scimmia e insomma erano dei divertimenti macabri e anche piuttosto disumani. Però paradossalmente una legge civilissima ha privato il nostro Merrick del suo stipendio e quindi è finito sul lastrico e poi è stato salvato proprio da questo medico che lo incontra un giorno alla stazione. Lui ha una polmonite terribile e Treves lo aiuta e addirittura lo porta in società e finalmente The Elephant Man diventerà addirittura il favorito della regina Vittoria. Quindi c'è un lieto fine in tutto ciò. E quindi possiamo vedere che c'è una sorta di similitudine fra Frankenstein e Merrick, perché c'è anche nel film di David Lynch una scena in cui The Elephant Man da solo dice di desiderare una donna, quello che più gli manca è una donna che lo ami, e però convinto di non poter essere amato da nessuna, si immagina che forse solo una donna cieca, che non lo vede in tutta la sua mostruosità, può in qualche modo cogliere la profondità del suo animo. E allora invoca, insomma, chiede alla storia, al fato, a Dio, di mandargli appunto una donna che lo possa accettare. La domanda che sorge è questa: chi è davvero il mostro? lui devastato dalla malattia o è invece la società che è incapace di accettarlo così com'è? E di fatto io direi che le lacrime copiose che gli spettatori hanno versato davanti a questo monologo dell'Elephant Man di David Lynch ci dice che la risposta sta proprio lì. Di fatto noi non siamo veramente capaci di apprezzare l'umanità laddove c'è.
Ciclostilabili.